grazie innanzitutto, il pastore incoscientemente ogni tanto mi chiede di portare un piccolo pensiero e quello che vi porterò stamattina è un piccolissimo pensiero. Sarà piccolo per un motivo molto semplice, perché come spesso mi capita quando porto un pensiero, una parte la faccio io e una parte la fate anche voi, nel senso che mi piace essere un pochino interattivo nei pensieri che condivido per un semplice fatto, che il cristianesimo non è una teoria, il cristianesimo è un'applicazione, il cristianesimo è uno stile di vita, il cristianesimo è un qualcosa che va al di là di quello che noi impariamo su un libro e finisce lì, ma è vita che comincia proprio da lì. Tutto è compiuto, ma tutto è iniziato. Questa slide serve solamente come bellissimo sfondo per ricordarci che alla fine di tutto, qualunque cosa verrà detta o comunicata questa mattina, l'unica cosa che ha senso è Gesù. Tutto il resto è per l'edificazione della Chiesa, ma tutto comincia e finisce lì. Per cui, tornando a noi, mi piace essere un pochino interattivo, quindi ci prenderemo alla fine una decina di minuti per riflettere su quello che, sullo spunto che mi piacerebbe lasciarvi, perché è bello quando la Chiesa è una, è bello quando tutti insieme facciamo qualcosa, perché siamo chiamati ad essere corpo. Ci stanno insegnando sempre di più che lo scopo eterno di Dio risiede nella sua Chiesa, sulla terra. E la Chiesa è una, il corpo è uno. Esiste una Chiesa universale, qualcuno la chiama cattolica nel senso di universale, ma esiste una Chiesa, il corpo di Cristo è uno solo. Ci sono tante denominazioni, ci sono tante modalità di espressioni, ma la Chiesa è effettivamente una. Il nostro Signore era chiamato il Dio degli eserciti. Al di là che un esercito sia per il bene o per il male, l'esercito ha una caratteristica, è compatto. L'esercito è unito, l'esercito è una cosa che si muove in maniera uniforme, non come l'Italia ai mondiali, dove c'era qualcuno che tirava e Ballotelli forse avrebbe preso la palla, forse no, quello non è un esercito compatto. L'esercito che noi conosciamo è un esercito compatto, che segue un loro capo, che ha un obiettivo, ma che soprattutto è abituato a proteggersi gli uni gli altri. I soldati non solo vanno all'attacco, ma i soldati sono pronti a difendere gli altri soldati all'interno dell'esercito. L'esercito è un gruppo di persone che si muove e si muove tutti insieme. Quindi questa compattezza è forse la cosa più importante ed è forse quella in cui tante volte la Chiesa, ahi noi, manca. L'espressione di Cristo sulla terra troppe volte è disunita, troppe volte tende ad avere tanti leader, tante persone che conducono, ma talmente tanti che siamo tutti leader, vero, gloria a Dio, ma la Chiesa si frammenta. E quando la Chiesa si frammenta, quello che noi comunichiamo fuori di qui, perché chi ha bisogno di Gesù siamo noi, sicuro, sono anche tutti coloro che ancora Gesù non lo conoscono, hanno bisogno di vedere in noi una testimonianza, un qualcosa di estremamente preciso. E l'unità fa parte di queste cose, perché se noi saremo divisi, difficile che le persone riceveranno davvero un messaggio potente nel messaggio di Gesù. Per cui, nel riflettere sul discorso della testimonianza che noi diamo fuori da qui, ci sono, secondo me, mio modesto parere, un paio di aree, un paio di punti grandi, macro aree, possiamo definirle così, nelle quali noi testimoniamo quasi involontariamente. Non è un qualcosa che progettiamo, non è un qualcosa che noi pianifichiamo a tavolino, noi testimoniamo con le nostre vite. E testimoniamo, a mio parere, in due grandi modi. Uno, nell'amore gli uni per gli altri. Ovvero nel modo in cui noi ci relazioniamo agli altri, nel modo in cui sappiamo benedire e non maledire, nel modo in cui sappiamo amare i nostri fratelli. E questo è un modo in cui noi, che ci piaccia o meno, testimoniamo dell'amore di Cristo. Se noi non ci amiamo, se noi non ci dimostriamo amorevoli gli uni per gli altri, quando nel Vangelo di Giovanni dice da questo sapranno che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri, intende quella relazione speciale tra i fratelli, tra i membri del corpo di Cristo, che viene testimoniato in automatico, senza bisogno di parole, senza bisogno di dire nulla, semplicemente per l'amore che abbiamo gli uni per gli altri. Questo è uno dei grandi punti, ma non è quello di cui vi parlerò stamattina, perché l'altro grande punto in cui noi testimoniamo anche involontariamente è come reagiamo alle difficoltà. Quando noi siamo in difficoltà, e siamo in difficoltà davvero, le persone attorno a noi, che siano credenti o no, sanno che stiamo attraversando un momento di difficoltà. E come noi reagiamo a quel preciso momento di difficoltà testimonia di Dio e della presenza di Dio nella nostra vita più di quanto possiamo immaginare. Perché se noi siamo in difficoltà e ci dimostriamo sereni nella fiducia piena di Gesù che opera in noi, di un Dio che provvede, in quel momento le persone accanto a noi vedranno Gesù nelle nostre vite, non perché noi diciamo o facciamo, ma perché Dio agisce e fa nelle nostre vite. Quindi la grande domanda è: come reagiamo alle difficoltà? Qual è il nostro atteggiamento? Qual è la nostra prima reazione? Allora, le mie personalmente sono paura, confusione ed emotività scriteriata. Mi faccio sobbarcare dalle mie emozioni e quindi chiaramente mi spavento e quindi chiaramente non so come reagire, me la prendo con chiunque, è sempre colpa di qualcun altro. Insomma, ci sono tutta una serie di reazioni umane dalle quali rischiamo di farci sobbarcare. Chiaramente indico di qua e non indico di qua perché sennò sembra che sia colpa di mia moglie, santa donna, ma mia moglie non ha mai colpe. No, vero? Sì, no, non ha mai. Poi stamattina è vestita di nero, quindi mi fa un po' paura, quindi io sto un po' qua perché si sa mai. No, che Yavol, che diventa un po' così. Bene, tornando a noi. Quindi quello che dico è proprio quello che voglio dirvi è che una delle maggiori cause forse della mancata crescita o della mancanza di fiducia che il mondo ha verso la Chiesa è forse che alla fine, quando c'è un momento di difficoltà, noi reagiamo esattamente come reagisce tutto il resto del mondo. Per cui la domanda è, e quindi? Cioè, Dio nella nostra vita fa la differenza, sì o sì? Questa è la grande domanda che dobbiamo porci questa mattina. Per cui ho riflettuto su questo e arrivando al dunque mi sono posto nel modo in cui Dio opera nella nostra vita in tre momenti precisi, nel passato, nel presente e nel futuro. Perché la Bibbia ci parla di questo, ci parla del passato, ci parla del presente, ci parla del futuro. La nostra vita è basata sul passato, sul presente e sul futuro. E ho cercato un passo per ognuno di questi tre. Quindi abbiamo innanzitutto il passato. Salmo 103. Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Non credo di essere l'unico che può testimoniare che Dio ha già operato nella mia vita, Dio ha già compiuto miracoli, Dio è intervenuto nella mia vita, nei momenti di difficoltà è intervenuto, ma tutte le volte, come diceva mia mamma, gallina beccami se mi ricordo che Dio ha già fatto qualcosa. Per cui quando siamo nelle difficoltà ricomincio da capo e mi dimentico che il Dio che mi ha salvato, il Dio che ha tirato fuori il popolo dall'Egitto, quel Dio è ancora lì, presente, e se lo ha fatto, lo farà ancora. Però se noi ci dimentichiamo che Dio lo ha già fatto, ripartiamo da zero e quindi ricominciamo il nostro giro. Chissà se il Signore si preoccupa di me, chissà se il Signore farà qualcosa, allora il Signore non si cura di me, ho paura, Signore aiutami, Signore aiutami. Signore aiutami, sì, l'ho già fatto, stai sereno, cioè l'ho già fatto una volta, l'ho già fatto 2, 3, 10, 15, 20 mila volte. Per cui, Signore, state sereni, l'ho già fatto e quindi lo farà ancora. Di conseguenza, però non dimenticare nessuno dei suoi benefici, altrimenti ci perdiamo noi. Passato. Presente. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. La, passatemi il termine, fregatura del presente è che noi, a furia di guardare al passato e a furia di guardare al futuro, stiamo fermi. Parliamo di rivelazione e ne parleremo per il futuro. Ci guardiamo indietro e poi quando è lì, siamo lì per agire, non facciamo assolutamente niente. Molti di voi sanno che l'espressione lampada al piede era una cosa molto pratica. La lampada al piede ai tempi del popolo di Israele era una lampada in cui le persone se la fisicamente attaccavano al piede. Quindi loro facevano così e quel cerchio intorno al loro piede si illuminava. Davanti era buio, dietro era buio, finito. C'era quel minimo di luce che permetteva loro di fare il primo passo. Questo fa Dio tante volte nella nostra vita. Forse non abbiamo una visione chiara di dove saremo, di dove stiamo andando nel lungo periodo, qual è il progetto per la nostra vita, ma siamo chiamati a un piccolo passo di fede. Certo che nella parola di Dio, racchiusa nei vostri iPad, scusate, ma questo è, oppure nella certezza della presenza di Dio, c'è la luce che vi permetterà di illuminare il prossimo passo. Fatelo quel piccolo passo. Fate quel piccolo passo avanti che è un passo di fede, indubbiamente, perché tante volte non sappiamo dove stiamo andando, ma sappiamo che quel passo verrà illuminato dalla lampada al piede, dalla luce nel nostro sentiero. Quindi sappiamo quello che Dio ha fatto, facciamo qualcosa e Dio illuminerà anche il prossimo passo, così come ha illuminato fino adesso, perché tanto Dio fino adesso ogni passo ce l'ha illuminato. Terzo punto, il futuro. Questo è un po' più lungo. Affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente e gli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria e della sua eredità che vi riserva tra i santi. Conosciamo tutti il canto «Apri i miei occhi, Signore, aprimi gli occhi del cuore». Questo è il passo che lo ha ispirato. Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha rivelati. Si parla di sapienza e si parla di rivelazione. Dio non ama fare il prezioso e stare nascosto e dire «Adesso te la faccio perché verrai che impari». No, Dio si rivela. Dio si rivela. Nel momento giusto, nel momento preciso, nel momento in cui voi chiederete di aprire gli occhi del vostro cuore, Dio si rivelerà. Ma i tre punti, il passato, il presente e il futuro, sono strettamente connessi. Non possiamo dimenticarci di uno in favore degli altri, neanche di due, sono tutti e tre. Perché Dio ha già operato. Dio ci chiama a un passo di fede e Dio ci rivelerà molto chiaramente dove stiamo andando. Vedete, quando la combinazione dei tre è presente nelle nostre vite, possiamo vedere le nostre vite cambiare. Le vediamo cambiare perché Dio le ha già cambiate, perché Dio le sta cambiando e perché Dio le cambierà. Molto di più rispetto a quello che stiamo pensando o possiamo solamente immaginare. E quindi in questo la domanda è: la Chiesa cosa può fare? Il corpo di Cristo, che cosa può fare? Siamo chiamati a essere Chiesa, a essere corpo, non solo la domenica, no? Il messaggio lo stiamo ricevendo abbastanza fortemente negli ultimi mesi o anni. Siamo chiamati a essere fratelli sempre. Siamo chiamati a essere fratelli dal lunedì alla domenica compresi. Siamo chiamati a incontrarci durante la settimana, siamo chiamati a stare assieme, siamo chiamati a condividere. Perché c'è una grande potenza in questo e perché in questo c'è il segreto. Sapete, non è detto che Dio si rivelerà a noi per la nostra vita, ma è sicuro che Dio ha parlato per mezzo dei suoi profeti. E visto che siamo tutti chiamati a essere re e sacerdoti, la preghiera comune, lo stare insieme, porterà a rivelazioni in cui Dio parlerà della mia vita a Sammy, parlerà della vita di Sammy a Carlo. E questo lo stare insieme, questo l'essere corpo, e questo lo stare alla presenza di Dio tutti insieme. E non è una cosa che possiamo fare solamente la domenica. È una cosa che dobbiamo fare regolarmente durante la settimana. Esistono tanti gruppi familiari, ce ne saranno ancora, perché questo è lo scopo, quello che qualcuno recentemente ha definito lo scopo eterno di Dio, ovvero lo stare insieme, la comunione fraterna, quella comunione che può veramente vedere l'espressione di Dio nella sua Chiesa. Ed è quello che attirerà le persone attorno a noi. Per cui, tornando all'inizio, se noi ci mostriamo spaventati nella prova, ed è umano, non c'è da sentirsi in colpa, badate bene, non stiamo dicendo se io mi sento in colpa ho paura, sono un fifone, quindi non sono un figlio di Dio, aiuto, aiuto, sono un peccatore, no. È un esercizio che dobbiamo praticare tutti i giorni. Ma nella paura, la prima domanda che possiamo porci è: Dio ha già fatto qualcosa nella mia vita prima di oggi? La seconda domanda è: c'è qualcosa che mi blocca a fare il primo passo? Dov'è che sono veramente bloccato a fare quel piccolo passo di fede che so che potrebbe cambiare ma non ho il coraggio? La terza: dove ho bisogno di rivelazione? E queste sono le domande. E queste sono le domande che vi esorto a portarvi nel cuore, ma vi esorto anche a fare adesso. Io vi chiederò di riunirvi in gruppetti da non più di 3 persone, tanto non siamo in tanti, quindi ce la facciamo bene, e possiamo parlare e porci queste domande e poterne parlare, perché tante volte avremo di fronte a noi dei fratelli e delle sorelle che sono disposti a pregare. Tante volte parlarne è il primo punto per realizzarlo E quarto punto, sono richieste di preghiera che vi chiedo, non lasciate che cadano qui, ma possiate portarvele a casa e pregare per i vostri fratelli e per le vostre sorelle. Io vi chiederei di prenderci 15 minuti, tanto tempo l'abbiamo anche per chiudere dopo la celebrazione, in cui ci mettiamo in piccoli gruppi e, domande alla mano, cerchiamo di parlarne tra di noi. Quindi alzatevi e camminate, no? Nel senso, potete dividervi in gruppi e così, condividere questa cosa tra di voi.